Dal libro della Genesi. Venne una carestia nella terra, e Abram scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava su quella terra. Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sarai: «Vedi, io so che tu sei donna di aspetto avvenente. Quando gli egiziani ti vedranno, penseranno: costei è sua moglie, e mi uccideranno, perché lasceranno te in vita. Di dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva grazie a te». Quando Abram arrivò in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto avvenente. La osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al faraone. Così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone. A causa di lei, egli trattò bene Abram, che ricevette greggi e armenti e asini, schiavi e schiave, asine e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi calamità per il fatto di Sarai, moglie di Abram. Allora il faraone convocò Abram e gli disse: «Che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? Perché hai detto: "È mia sorella", così che io me la sono presa in moglie? E ora eccoti tua moglie, prendila e vattene». Poi il faraone diede disposizioni su di lui ad alcuni uomini, che lo allontanarono insieme con la moglie e tutti i suoi averi.
Conoscevate già questo brano?
No, no.
Ma comunque no. È veramente sua sorella.
Sì.
Quindi non ha detto una cosa.
Sì. Tu faresti bene il gesuita. Faresti bene il gesuita.
No, lo dico, sì. Secondo me... No.
Non è questo che imballo più. Ecco, questo è un brano che potremmo intitolare Le paure di Abramo. E viene anche bene oggi il Vangelo, quello dell'Annunciazione nella Messa, e l'angelo dirà a Maria: non temere perché hai trovato grazia presso Dio. Così come si dirà poi ai pastori: non temete, vi annuncio una grande gioia. E è un brano molto importante questo nella vicenda di Abramo.
Che poi è la stessa che capita pure di Isacco, Rebecca.
Sì, sì, al capitolo 26. Perché ad Abramo,
paure.
Ad Abramo capita due volte, qui, e la troveremo anche tra qualche mese al capitolo 20. Una, sembra, si dice a volte, un doppione. In realtà se non è inutile metterlo due volte. Se l'ha messo due volte, presupponendo che siano intelligenti gli autori, ci vuole tutte e due le volte. Non solo, lo mettono anche in due momenti molto significativi della vicenda di Abramo. Qui noi abbiamo visto il primo incontro, un po' le vicende della famiglia di Abramo, ricordate il padre Tera. Nel secondo incontro, la volta scorsa, i primi 9 versetti di questo capitolo, ed era la promessa. Qui, subito dopo la promessa, viene messo questo racconto delle paure. E verrà messo al capitolo 20, che è, come dire, il capitolo che precede immediatamente la realizzazione delle promesse, come se fosse una grande inclusione. Vuol dire che quelle paure attraversano l'esistenza di Abramo. Sono messe all'inizio e messe alla fine. Se volete un qualcosa di analogo, nella vita di Gesù vengono raccontate le tentazioni immediatamente dopo il battesimo. Nel battesimo il padre gli dice: tu sei il figlio mio amato, e subito arriva il tentatore a dire: se sei figlio di Dio, muta queste pietre in pane, eccetera. E immediatamente prima della morte di Gesù, quando Gesù è in croce, le voci che gli chiedono: se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce e crederemo. Cioè, le tentazioni attraversano la vita di Gesù. Così come quando Pietro gli dice: ma questo non ti accadrà mai. Allora, metterlo all'inizio e metterlo alla fine significa che queste paure sono molto importanti e accompagnano. Allora, Abramo, noi lo definiamo anche nella preghiera eucaristica nostro padre nella fede, ed è vero, ma Abramo c'è padre anche nelle paure, e immediatamente vengono messe in luce. Non so, se uno dovesse parlare di qualcuno, di qualche suo antenato, forse metterebbe in luce gli aspetti positivi. La Bibbia non ha nessuna difficoltà a mettere subito in luce anche le fragilità di Abramo. Nella Bibbia di Gerusalemme, tra le mani, c'è una nota per questo brano. Questo racconto, il cui tema si ritrova ancora in 20, ed è Sara, in 26 Rebecca, celebra la bellezza dell'antenata della stirpe, l'abilità del patriarca, la protezione che Dio accorda a tutti e due. Esso porta il segno di un'epoca della morale in cui la coscienza non riprovava sempre la menzogna e in cui la vita del marito valeva di più dell'onore della moglie. L'umanità guidata da Dio ha preso coscienza della legge morale solo progressivamente. Poi ci sarà un'altra nota, si cerca di arrampicarsi un po'. La Bibbia qui vuol dire tranquillamente che Abramo conosce le sue paure. Conosce le sue paure. E comincia questo brano dicendo che c'è una carestia. Vedete, ci sono, se avete notato, dei temi che ritorneranno anche per l'Esodo. C'è una carestia, il popolo scende in Egitto, alla fine il faraone viene colpito e il popolo può uscire. Anticipa qui, e questo ci dice una cosa, che in ciò che noi viviamo forse è anticipato qualcosa che riguarda non solo noi, che ciò che facciamo nella nostra vita ha qualcosa a che vedere anche con gli altri, tipo quello che Gesù dice a Pietro: sarai pescatore di uomini. E il fatto che venga messo immediatamente dopo la promessa ci fa vedere come queste paure scattino subito. Come dire, appena ricevuto la promessa, appena invocato il nome del Signore, faccio ancora un esempio analogo. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, Gesù racconta delle parabole, cosiddette parabole del regno: il seminatore, il granellino di senape, il seme che spunta da solo. E sono un po' la risposta di Gesù a quella che al capitolo 3 di Marco sempre viene definita la crisi che attraversa il ministero di Gesù. Sembra che prima, i farisei e gli erodiani vogliono farlo fuori. Gli scribi dicono che è un indemoniato, i parenti dicono che è impazzito, ecco, e Gesù risponde con quelle parabole. Salutiamo anche Giacomo, lo scriba, Giacomo. E al termine di quelle parabole si dice, al versetto 35, in quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E congedata la folla lo presero con sé così com'era nella barca. Poi attraversano il lago e vengono presi dalla tempesta e hanno paura. In quel medesimo giorno, cioè proprio in quel giorno in cui hanno ascoltato Gesù raccontare quelle parabole che esprimono come viene il regno, i discepoli sono attraversati dalla paura. Non il giorno dopo, lo stesso giorno. È una fragilità che si manifesta subito, e forse siamo chiamati un po' anche a riconciliarci con questo. non tanto a dire poveretti, ma a dire che forse queste paure, queste fragilità, le possiamo anche guardare. E qui, appena ricevuto la promessa, ecco che viene questa carestia, qualcosa che non dipende da noi, è una situazione generale. E Abramo scende in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava su quella terra. Vedete, in un solo versetto viene ripetuto per due volte che c'è una carestia. Cioè c'è una situazione oggettiva che si pone contro. È una situazione di difficoltà. Quando fu sul punto di entrare in Egitto. Allora, questa collocazione geografica, nella preghiera ci possiamo rappresentare questo luogo di frontiera, è una situazione anche simbolica, in senso forte. Cioè, sto entrando in qualcosa di nuovo. Per Abramo è questo paese nuovo, una superpotenza di allora. E Abramo è un poveretto qualsiasi in quel momento. Cioè, allora, quando io entro in una situazione nuova, quando sono chiamato a varcare la frontiera, com'è che mi sento? Com'è che mi sento di fronte a qualcosa che io non sarò in grado di gestire al 100%, perché non sarò io il padrone di casa lì? Perché non so che situazione troverò. Io in quel momento sono solamente una persona che ha bisogno, per sopravvivere, di entrare in quel paese. Non è lui a tenere le redini. Saper varcare dei confini, delle frontiere che non sono solamente geografiche, ma anche di relazioni umane. E quando è proprio sul punto di entrare, di varcare questi confini, si rivolge alla moglie. Queste sono le prime parole che nel libro della Genesi noi sentiamo pronunciare da Abramo nei confronti di Sara. E comincia con un gran complimento. So che tu sei donna di aspetto avvenente. E ciò che segue è il pensare agli egiziani. Quando gli egiziani ti vedranno, penseranno, eccetera. Ora, forse chi ne sa più di me lo può dire, ma in termini psicologici questa può essere una bella proiezione, che poi si verificherà. Che poi si verificherà. Però, di fatto, Abramo attribuisce agli egiziani qualcosa di negativo. Non li conosce, però dice, sarà così. Come dire, forse perché attribuisce agli egiziani quello che Abramo farebbe. Sant'Ignazio, nel numero 22 degli esercizi spirituali, enuncia il presupponendum, il presupposto, in cui una persona viene invitata a salvare l'affermazione dell'altro, piuttosto che a condannarla, e a cercare di salvarla in tutti i modi. Ecco, qui Abramo subito parte dicendo che questi faranno così e così. E dice, mi uccideranno mentre lasceranno te in vita. Di dunque che tu sei mia sorella. Allora, quello che qui è in gioco è la paura di Abramo. Abramo qui ha paura. E Abramo enuncia subito quella che anche per la scrittura è la paura più grande che noi possiamo avere, che è quella di morire. Ma per la scrittura questa paura non è solamente, o non è tanto la morte fisica, ma quello che dietro e dentro questa paura si rivela come un insieme di paure. E allora, contemplando questa paura di Abramo, possiamo anche chiederci nella preghiera, affidare al Signore nella preghiera quelle che sono le nostre paure, quelle che magari ci portiamo da sempre, quelle che ci accompagnano in questo periodo. Può avere la paura di non essere amato, di non essere considerato, di non essere dentro nel giro che conta, di essere lasciato ai margini, la paura della brutta figura, tante paure. La lettera agli Ebrei, al capitolo secondo, versetto 14-15, dice: «Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che, per timore della morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la vita». Vedete, l'autore della lettera agli Ebrei dice che a causa di questa, questa paura della morte, noi rischiamo di essere schiavi per tutta la vita. Rischiamo di dipendere, per esempio, dagli altri, dal giudizio degli altri. Se io ho paura del giudizio degli altri, rischierò forse di motivare ciò che faccio da questa paura. E la paura non è un buon consigliere. Abramo arriva subito a dire, a esplicitare questa paura di morire. Poi dice: mentre lasceranno te in vita. E il rischio, appunto, di vivere un po' sotto l'ambiguità, no? Che è quello dell'ambiente, dell'opinione pubblica, delle attese degli altri. Lì si annidano tante nostre paure. E la paura è uno dei modi con cui noi resistiamo all'azione del Signore, in cui blocchiamo la fiducia. Queste due cose non stanno assieme. Gesù ai discepoli, nel brano che vi raccontavo prima della tempesta, lo dice: perché avete così paura? Non avete ancora fede? Questo fa parte anche della nostra esperienza umana. Cioè, quando noi ci sentiamo accolti, ci sentiamo pienamente accolti, amati, non abbiamo paura, non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno. Se invece abbiamo paura, allora no, allora un po' come Adamo ci nascondiamo. Ho sentito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto. Allora, sapere riconoscere le nostre paure. Il Signore penso che non pretenda di avere con sé persone che non hanno paura. Non sarebbe probabilmente nemmeno umano, ma persone che almeno le riconoscono e che le affidano. Un altro esempio, oltre ad Abramo, il grande profeta Elia, che testimonia la grandezza del Dio di Israele di fronte ai profeti di Baal e ne fa fuori un centinaia. Poi viene raggiunto dalla minaccia della regina Jezabel e dice: guarda che quello che tu hai fatto agli altri lo farò a te. E questo profeta si sente prendere dalla paura. Gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, dice Jezabel, se domani a quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro. Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Impaurito, scappa, fugge. Lui che ha appena trionfato sul Carmelo, sul Monte Carmelo, si ritroverà fuggiasco nel deserto e poi arriverà all'Oreb, al Sinai, impaurito, e si rifugia in una caverna per passare la notte. Noi conosciamo tutti il brano, allora Elia esce e riconosce il Signore nella brezza leggera. Diciamo che bello, la brezza leggera. Elia è pieno di paura dentro quella caverna lì, dove noi ci rifugiamo sempre. rappresenta un po' una specie di utero materno in cui vogliamo ritornare dentro per essere al sicuro, perché quando usciamo abbiamo paura della realtà, perché la gente, gli egiziani, ci vogliono male, vogliono farci fuori, sono dei nemici. Ognuno ha i propri egiziani. Ecco. E Abramo, vedete, di dunque che sei mia sorella, sì, poi si dice, sì, poteva essere nota della Bibbia di Gerusalemme, si avvicina a un costume dell'alta Mesopotamia. Nell'aristocrazia urrita, un marito poteva adottare in modo fittizio la sua sposa come sorella e questa godeva allora di una considerazione accresciuta e privilegi speciali. Tale sarebbe la condizione di Sara e Abramo se ne sarebbe vantato davanti agli egiziani, che si sarebbero ingannati, proprio come l'autore biblico che non conosceva più il costume, un ignorante, l'autore biblico, dice Notte di Gerusalemme, era poco ispirato, si vede che lo Spirito Santo non c'era quel giorno. La spiegazione è incerta, ecco, alla fine c'è la spiegazione è incerta. Arrampicarsi così è difficile, ma forse si può dire Abramo è preso dalla paura. Il nostro padre nella fede è un padre che ha avuto le sue paure e il Signore ha costruito la sua storia con questo Abramo, l'ha preso com'era. Anche noi non vorremmo avere le nostre paure, ce le abbiamo. Ogni passo verso la verità di noi stessi è il passo che ci libera. Anche quella verità che ci dice che abbiamo paura. E in un certo senso Abramo, che è il detentore della promessa, è colui che rischia di far saltare questa promessa. Anche nella vita spirituale si dice che noi siamo tentati sulla grazia che ci è stata data. Proprio lì c'è la tentazione, un po' come Gesù. Tu sei figlio di Dio, dice il Padre, se sei figlio di Dio, dice il tentatore. E Abramo sembra mettersi in sicurezza mettendo la moglie in pericolo, perché io viva per riguardo a te, mors tua vita mea. A Sara potrà andare anche male, però ecco, Sara in tutto questo brano non dice una parola, silenzio complice non si sa, non viene detto, direi con come quello della nota la spiegazione è incerta, però appunto c'è questo silenzio, c'è di fatto che il vivere la paura, vedete cosa fa ad Abramo, mette in concorrenza Abramo con Sara. Cioè, uno dei due deve averla peggio. Beh, meglio che l'abbia tu, dice Abramo. Mettere in concorrenza così. E facendo questo, Abramo è come se consegnasse nella mano degli egiziani la promessa di Dio. E dire, sì, il Signore mi ha promesso questo, eccetera, ma forse mi sono sbagliato. Forse non è che mi prometteva questo. Forse non era volontà di Dio che io stessi tutto il tempo con Sara. È anche una domanda, no? Dire, ma sì, Signore, dici tante belle cose, però se non sono io a pensare a me stesso, chi è che ci pensa? Alle spalle ho una terra che non dà frutto. Davanti a me c'è un Egitto che non conosco e chissà cosa incontrerò. Mi sento minacciato. Faccio questo. Provo appunto a svendere Sara, a svendere la promessa. Ecco, uno dei ritornelli che mi piace ripetere di Don Primo Mazzolari è: basta essere uomini per essere poveri uomini. Vale per tutti, anche per Abramo. È come se nella vita di Abramo la promessa di Dio non avesse più quella forza di incidere. E Abramo arriva in Egitto e gli egiziani confermano quanto Abramo aveva supposto. E fanno le lodi di Sara al faraone e la donna fu presa. Ecco, questo è il termine che caratterizza nella Bibbia, come dire, la nostra opposizione. È il termine che si usa in Genesi 3 per dire che la donna prese del frutto. In un certo senso prima l'ha presa Abramo e l'ha data praticamente agli egiziani, adesso la prendono gli egiziani e fu condotta dal faraone. Ecco. Abramo si arricchisce enormemente, però è lui solo ad arricchirsi. La benedizione che avevamo letto la volta scorsa, il versetto 2, si diceva che era una benedizione per tutti. E qui invece il benedetto è solamente Abramo. Non passa questa benedizione. Non solo. Invece in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra, e invece il Signore colpisce il faraone. E anche qui qualcosa non ci torna. Per una volta che il faraone è innocente, paga. In genere è così nella vita. Chi paga è l'innocente, colui che appunto non nuoce. Non sono gli altri a pagarla. È l'agnello che prende su di sé, che porta il male. Allora, questo faraone che viene colpito e allora chiama Abramo. Vedete, il faraone ha questa intuizione, mette assieme le cose. Sono successe delle cose, questo Abramo qui lo devo chiamare. E la prima cosa che gli chiede è: che mi hai fatto? Vedete, questa domanda richiama la domanda del Signore in Genesi 3, dopo che prendono il frutto: che hai fatto? Prendere consapevolezza è un primo passo per arrivare alla libertà e alla responsabilità. Che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? Ecco, Abramo deve rispondere a questa domanda, a queste domande. Come dire, Abramo non ha preso in considerazione né Sara né il faraone, cioè né Sara né gli altri. Quando noi abbiamo paura, succede che noi vediamo solamente la nostra paura. Non è che la realtà riusciamo a distinguerla bene. Siamo talmente presi dentro da questa paura che proiettiamo sulla realtà quelle che sono le nostre paure. E ci diciamo: non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Per forza non ce la fai, se ti ripeti quello non ce la fai di sicuro. Poi vedi, guarda, si può. Si può. Abramo non ha visto la realtà, non ha visto Sara, non ha visto il faraone. Abramo ha visto solo la propria paura. E quello l'ha bloccato. E poi dice: eccoti ora tua moglie, prendila e vattene. Uno potrebbe dire: questo faraone non è proprio... Il faraone qui usa la stessa espressione che aveva usato il Signore all'inizio del capitolo 12: vattene dalla tua terra, prendila e vattene. Cioè, il faraone restituisce ad Abramo Sara, restituisce ad Abramo la promessa. Vedete, che ci venga restituita in modi gentili o in modi un po' bruschi, L'importante è che Abramo venga rimesso in cammino, cioè che la paura di Abramo non chiude la situazione. Il faraone lo rilancia, vattene, rimettiti in cammino. La parola rimane la stessa, la promessa rimane la stessa. Attraverso Sara si realizzerà la promessa. Vedete, Abramo fa esperienza della propria ambiguità, però Abramo viene educato in maniera progressiva, con pazienza. Poi il faraone dà disposizioni e lo allontanarono, insieme alla moglie e tutti i suoi averi. Vedete, non gli prende nulla il faraone, ha capito che non va preso nulla. Allora l'invito è stare su questo brano, immaginare la scena di queste persone che arrivano sulla frontiera, contemplare quello che dicono, quello che fanno, prima Abramo, poi gli egiziani, poi il faraone con Abramo. E vedere se questa scena di Abramo sulla frontiera richiama situazioni che ho vissuto, che sto vivendo. Ecco, senza giudicare Abramo, Non dobbiamo prendere questo brano e dire: Abramo, che fifone che sei. Io no. Cioè, forse entrare un po' in sintonia con questo Abramo. Se ci è passato lui, ci è passato anche per noi. E chiedermi al suo posto io che cosa avrei fatto. E magari prendere la parte di Abramo e poi prendere la parte di Sara. E chiedermi, Sara per me che cosa rappresenta? E com'è possibile che io svenda Sara così? Oppure posso chiedermi anche, no, le paure. Quali sono le paure che mi accompagnano? Come le vivo? Che cosa faccio di fronte a queste paure? Come incide la parola, la promessa di Dio nella mia vita. Vedete, i versetti della lettera agli Ebrei, che vi leggevo prima, che erano Ebrei 2, 14, 15, poi continuano così. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Quelli che per paura della morte sono schiavi per tutta la vita. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio. Cioè finisce quel brano dicendo che siamo portati oltre le nostre paure, oltre le nostre paure. Ecco, anche nelle nostre paure, leggeremo la seconda lettura della liturgia di oggi, dove Paolo dirà: rallegratevi nel Signore sempre, sempre. Anche quando abbiamo paura. Non saranno le nostre paure ad avere l'ultima parola, se non gliela diamo. Però il riconoscerle, il riconoscere e l'affidarle può essere il nostro passo. E allora ci mettiamo con Abramo, con Sara, su quella frontiera e vedere che cosa si muove in noi.